Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla Tua lode e al servizio della Tua Divina Maestà. Questa sera pregheremo con il racconto della guarigione del servo del centurione e inizierei leggendo, è un brano molto complicato, nel senso che ha tante sfaccettature. Inizierei leggendo il brano parallelo, noi lavoreremo con Luca 7:1-10, ma la stessa guarigione, lo stesso miracolo è raccontato anche da Matteo, capitolo 8, versetti 5-13. Inizio leggendo Matteo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. La versione di Luca, capitolo 7, versetti 1-10, recita invece: «Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Dunque, per situare questi due testi e comprendere meglio la differenza fra l'uno e l'altro, noi sappiamo che gli esegeti hanno scoperto che entrambi questi due testi risalgono ha un corpo di scritti della tradizione su Gesù che si chiama Q, come quel in tedesco, la sorgente. Quindi hanno una sorgente comune. Luca e Matteo, nei quattro Evangeli, usano e citano e riportano e adattano al proprio raccontare, al proprio Vangelo, e dunque alla comunità alla quale si rivolgono, dei brani che gli altri Vangeli non riportano. E quindi, osservando queste associazioni, gli esegeti, i biblisti, hanno capito che c'era un'altra fonte. E anche di lì, perché e in che modo Matteo racconta una storia in un modo e in che modo Luca racconta la stessa storia in un altro modo. Leggendo e disponendoci alla preghiera, possiamo tenerci per ora, poi approfondiremo, ciascuno vedrà in specifico quale grazia chiedere, ma quella di, come sempre, nella seconda settimana degli esercizi, conoscere intimamente Gesù, che quindi pregare su questo brano ci avvicini a una conoscenza intima di Gesù per poterlo amare e servire al meglio di noi stessi. Il Vangelo di Matteo aveva come scopo, nella teologia di Matteo, diciamo, quello di sottolineare, rivolgendosi a una comunità molto probabilmente fatta di ebrei, la distanza, quindi, come dire, la scarsa fede degli ebrei rispetto anche e persino ai centurioni, anche persino ai romani. L'attitudine di Luca è un po' diversa, non mette a fuoco, non ha come interlocutori principali gli ebrei, ma ha una compagine, una comunità forse più allargata e forse più attenta ad essere invitata a una moltiplicità di punti di vista, non solo gli ebrei, ma anche altre comunità. E quindi molto spesso in Luca si trova un'enfasi e una gentilezza e anche una disponibilità e una tolleranza nei confronti dei romani che in Matteo non troviamo, nonostante il discorso sia molto duro anche in Matteo. Però Luca è più diplomatico, diciamo, deve conquistarsi e aprirsi ai pagani e al mondo pagano e al mondo romano. In questo, quindi, allargando, no, e estendendo la composizione del luogo, vediamo che nel Vangelo di Luca ci sono diversi interlocutori. Intanto questo brano, questo racconto, segue immediatamente il discorso della pianura. Se ricordiamo, o se ci daremo il tempo di andare a guardare, il discorso della pianura non è il discorso della montagna e ha tutto un eco di siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, amate i vostri nemici. Non è, amare gli amici non è abbastanza, perché questo lo fanno anche i pagani, no? La vera difficoltà e la vera richiesta è amare i nemici. E quindi questo, il fatto che sia immediatamente dopo, ci porta a un contatto con il grande tema dell'occupazione romana. Quindi chi è questo centurione? Qualcuno di noi si ricorda ancora quella tremenda cosa che era la storia romana alle medie e al liceo. Alcuni di noi possono trovare interessante andarselo a riguardare, molti di noi se lo sono lasciati alle spalle, quindi chi è questo centurione? Che cosa rappresenta? Cioè, dire è un centurione, che cosa rappresenta? Centurioni erano nell'esercito romano delle figure molto, molto importanti. Intanto rispondevano a una gerarchia non solo inferiore, come qui ci dice il testo, io ho dei sottoposti, ma soprattutto io ho dei sovrapposti. Ogni centurione aveva sopra di sé Pilato, il prefetto, e immediatamente sopra l'imperatore. Quindi in una linea molto, 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 molto diretta con l'impero. Se riascoltiamo le parole dell'imperatore in questa chiave, del centurione in questa chiave, capiamo che tipo di interlocutorio ha il centurione con Gesù. Cioè, il favore che Gesù chiede a Gesù, che il centurione chiede a Gesù, è immediatamente un favore che neanche l'imperatore potrebbe concedere. E quindi, tra le righe, porta Gesù al di sopra dell'imperatore e del culto all'imperatore come figura divina che era richiesto alle province romane. E contemporaneamente, quindi, centurione è un capo che ha combattuto in zone magari più di guerra, in un fronte di guerra più pericoloso di quanto non fosse la Palestina all'epoca, e dopo tot anni di servizio viene promosso a questo rango. Normalmente, almeno in questa epoca, i centurioni erano cittadini romani e molto spesso al 50% erano romani, erano italiani, quindi la loro lingua madre era il latino, ma dovevano essere colti anche perché dovevano scrivere questi rapporti, queste relazioni a Roma. Quindi dovevano conoscere il latino, poi dovevano conoscere il greco e poi dovevano conoscere le lingue di tutti gli interlocutori che avrebbero incontrato. Nelle zone ai confini dell'impero, i compiti della legione romana non erano tanto quelli di conquistare nuove terre, quindi di essere su un fronte di guerra, quanto di mantenere la situazione esistente. E dunque erano spesso impiegati in una funzione di polizia o di costruzione. Non dimentichiamo che all'epoca di Gesù l'impero romano in Israele era impegnato in costruzioni eccelse. Tiberiade, Cesarea Marittima, cioè ci sono queste costruzioni, e è molto probabile che Giuseppe e la famiglia di Gesù, famiglia di carpentieri, fossero impiegati, no? Usassero la loro abilità di artigiani in queste costruzioni immense. Qui si parla di un centurione buono, quindi oltre a essere un centurione di un impero occupante, è però come sua caratteristica, quindi oltre a essere coraggioso, oltre a essere fidato, oltre a essere capace di organizzare 70-80 uomini, no? Più tutti gli altri, era anche, si dice, amico degli ebrei, tanto da aiutarlo con le proprie economie. Avevano delle case bellissime, avevano un salario altissimo, insomma era tutta un'intelligenza di governo dell'impero molto sofisticata nel dare i privilegi, distribuire i poteri, capire, no? E quindi aiutava, probabilmente era un converso vicino agli ebrei, aveva aiutato a costruire la sinagoga. E qui abbiamo, a differenza del racconto di Matteo una caratteristica fondamentale, che questo centurione non si vede, non entra in relazione diretta, per cui se non, no, se non ci badiamo, è come le due storie si intrecciano e diventano uno solo, il centurione è uno, in realtà i racconti sono due, che è un po' quello che capita a noi quando preghiamo su uno stesso brano, cioè ci sono punti di vista diversi, no? La caratteristica fondamentale del racconto di Luca è che Gesù non incontra mai direttamente il centurione. Ci sono degli intermediari. E potremmo, appunto, calandoci nella scena, Cafarnao la conosciamo bene ormai, siamo di casa praticamente. No? Gesù torna dal racconto della pianura con i suoi discepoli e ritorna a Cafarnao, dove sappiamo abitava e dove avrà incontrato delle persone con i discepoli. E incontra Gesù, arrivano degli anziani di ebrei a cui il centurione aveva affidato questo messaggio. Quindi ci sono il gruppo dei discepoli di Gesù, o magari Gesù che li aveva appena salutati, chissà, e il gruppo degli anziani ebrei di Cafarnao, la sinagoga era quella, magari già conoscevano Gesù, no? Cioè, un villaggio di 3-4 mila persone, non è che Gesù parlava nella sinagoga, quindi si conoscevano probabilmente. Possiamo immaginare di essere nel gruppo dei messaggeri, quindi questi ebrei che garantiscono della fede del centurione, dell'onestà e della lealtà del centurione presso Gesù. E lo supplicano con insistenza. Gesù si incammina con loro verso la casa del centurione, che noi sappiamo, conoscendo bene o male appunto il reddito del centurione, di quanto di volte fosse superiore a quello dei soldati, doveva essere una casa bellissima. Cioè era il terzo discendente, in linea discendente dall'imperatore. Quindi non era una casa qualsiasi, non era una casa umile, di per sé era una casa ricca. E sul cammino, quindi possiamo immaginare questo cammino, Gesù che si fida e che li segue, il centurione manda un secondo gruppo, questa volta di amici più intimi, forse romani. I primi erano ebrei, i secondi erano intimi, ma romani. E possiamo immaginarci, no? Immaginare o sentirci chiamati in questo secondo gruppo, che porta un secondo messaggio. E non nomina, non dice come i messaggeri di Gairo che dicevano no, non venire perché la ragazza è già morta, quindi non stare a venire, no? No, questi non dicono nulla del servo, dicono un secondo messaggio. Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono sentito degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi chiede una guarigione a distanza. Sa che Gesù è capace di questa guarigione a distanza, come, quindi che ha dei poteri di relazione verticale con Dio, più alti di quanto non siano i poteri della sua relazione verticale con l'imperatore. E che può contare su forze invisibili di guarigione per, a distanza, per trasmissione, che sono diverse da tutte quelle che in un certo senso normalmente non hanno, non devi toccare, non devi usare la parola, no? Di una parola è una parola che vola, che ci saranno degli spiriti, delle forze invisibili che si fanno carico e che trasferiscono la tua energia a questo servo amato. Quindi delle forze subalterne a Gesù. E la scena poi